In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti da Radio Yulm, state ascoltando In vetrina, il programma che tratta di notizie ma lo fa in trasparenza. Io sono Martina e qui con me in regia c'è Gemma. Mi raccomando, seguite la diretta su radioyulm.it e commentate la puntata al numero 333-1-143-8923. Oggi abbiamo molto di cui parlare, partiamo con il super bonus di cui è stata approvata la retroattività ma con molte tensioni. Analizziamo anche le parole dette ieri a Palazzo Madama da Liliana Segre riguardo al premierato in pericolo e lo facciamo con un ospite speciale, Giuseppe Palma, scrittore di Il Premierato. Proseguiamo poi con il caso Toti e terminiamo con le rivolte in Georgia a seguito della legge russa. Rimanete con noi.
Radio Yulm.
.46 Radio Yulm, iniziamo con la prima notizia. Sul Corriere della Sera leggiamo: super bonus sì tra le tensioni, Meloni no a rimpasti, avanti sulla giustizia. Questo perché è passata la modifica al super bonus, quella che allarga il periodo in cui si può scaricare e ammortizzare la spesa, però diciamo che questo ha causato diversi malumori tra le opposizioni e tra la maggioranza. Infatti Forza Italia era contraria ma poi ha deciso di astenersi. Fratelli d'Italia ha tentato di inserire un parlamentare in più perché temeva di non raggiungere la maggioranza tra i partiti che sostengono il governo. Questo suo tentativo è emerso soprattutto in vista della posizione di Forza Italia, però diciamo che in tutto ciò la modifica è passata anche grazie al voto di Italia Viva. Però facciamo un passo indietro, perché per chi se lo fosse perso, che cos'è il super bonus? Il super bonus 110 è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto 34/2020 e consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenuta a partire dal 1 luglio 2020 per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica, al consolidamento statico oppure alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Abbiamo appreso che la retroattività del superbonus rimane, anche se, come abbiamo detto prima, con fatica e tra molte tensioni è stato detto di sì. Molto particolare è il retroscena, lo leggiamo sul Corriere della Sera, articolo di Marco Cremonesi. Fratelli d'Italia cerca il rinforzino per timore di Forza Italia, lo stop di La Russa. Il rinforzino fa riferimento proprio all'iniziativa di Fratelli d'Italia di aggiungere un senatore organico della Commissione Finanze per non andare incontro a brutte sorprese nel voto. In commissione infatti ci sono 10 senatori di maggioranza e 9 delle opposizioni e quindi la parità, nel caso si fosse raggiunta, avrebbe portato alla bocciatura del provvedimento. Alla fine però del rinforzino non c'è stato bisogno, il senatore dell'autonomia Pietro Patton lascia la commissione e la maggioranza torna ad essere tale. Precedentemente nel pomeriggio era anche intervenuto Ignazio La Russa, presidente del Senato, dicendo che la modifica poteva essere effettuata ma più avanti e non in funzione della votazione che si stava tenendo. Leggiamo poi alla fine dell'articolo: per oggi in aula è già pronta la questione di fiducia. Questo è tutto per quanto riguarda le decisioni prese sul superbonus e le varie tensioni che ci sono state. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci, che dopo la pausa parleremo del premierato in pericolo e le parole di Segre, e lo faremo con un ospite speciale, Giuseppe Palma, avvocato saggista e studioso di diritto costituzionale, che risponderà alle nostre domande, quindi avremo anche modo di approfondire meglio la questione. Ma non prima di una piccola pausa, adesso ascoltiamo Femme Fatale di Emma Marrone.
In un caffè un po' bohemien, mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate, mi sembra di cadere in fondo a scalinate lunghe come quelle di Montmartre. E rivedo me con due occhi che forse nessun altro sa deludere, fuori al vento avvolto in un cappotto nero che non riesco a chiudere. Come con te, come con te. Mentre la luna fa la soubrette di una show varietà. passeggiate e rivedo me con due labbra che sono asciutte a forza di discutere col vento che attraverso una finestra che non so mai chiudere. Sì, bello tutto, ma lo soffro male, molto male, non lo dire a me. E piango il mare, non ci provo a somigliare ad una fatale. Sembro una bambina, non c'è la medicina per questo male che mi vuole che lo potre. E affogare il cuore nello chardonnay non è da fatale. È bello ancora, ancora, ancora.
Radio Yulm in vetrina, sono le 16:52, io sono Martina, qui con me in regia c'è sempre Gemma e continuiamo con le notizie di oggi. Sulla stampa, premierato pericolo assoluto, dice la senatrice a vita Liliana Segre. Poi continua, la riforma è allarmante, declassa al capo dello Stato. Meloni invece risponde, decideranno i cittadini. La Meloni comunque continua a difendere la sua riforma, sostenendo che è la stabilità il motivo per cui viene caldeggiata la modifica alla Costituzione. Stabilità che, a detta della Premier, manca da molto all'Italia. E ci tiene anche a sottolineare, per placare tutte quelle che sono le polemiche, che la riforma comunque non riguarda questo governo e non riguarda questo Presidente della Repubblica. Io non mi dilungherei troppo perché in collegamento abbiamo Giuseppe Palma, avvocato, saggista e studioso di diritto costituzionale. Palma, mi sente?
Sì, la sento.
Ok, io innanzitutto le dico buon pomeriggio e la ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per avermi chiamato.
E ci tenevo a sottolineare che Palma ha anche scritto un libro insieme a Paolo Becchi dal titolo Il premierato, una riforma necessaria, edito da Historica. Per questo le chiedo prima di tutto se ha voglia di spiegarci che cosa significa premierato e se ha voglia anche di spiegarci in che ottica ne parla nel suo libro.
Ecco, guardi, il punto è questo, che in realtà non viene introdotto nessun premierato con la riforma Meloni-Casellati. Perché il premierato è ben altra cosa. Con la riforma Meloni-Casellati viene introdotta l'elezione diretta del Presidente del Consiglio in funzione, passatemi il termine, di antiribaltone, cioè per evitare che si formino in corso di legislatura maggioranze che esprimano poi un Presidente del Consiglio che non sia espressione della volontà popolare. Non è un premierato, è un premierato probabilmente di fatto, ma non è un premierato di diritto, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri, così come disegnato dalla riforma Meloni-Casellati, non può neanche nominare e revocare i ministri. Dunque, che premier è uno che non può né nominare né revocare i ministri? In sostanza, la riforma, il DDL Meloni-Casellati, semmai approvato, introduce, lo dicevo prima, soltanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri ed alcuni meccanismi che sono collegati all'elezione diretta, come ad esempio il fatto che se il Presidente del Consiglio eletto non ottiene la fiducia iniziale delle Camere, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Ma questo è logico, è evidente che il Presidente del Consiglio deve essere la persona eletta a fare il Presidente del Consiglio. Ma poi ci sono anche altri meccanismi, ad esempio se il Presidente del Consiglio si dimette ha 7 giorni per chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Se non lo fa entro quei 7 giorni, allora il Presidente della Repubblica può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, che può essere quello dimissionario o un altro appartenente alla medesima maggioranza del Presidente eletto dimissionario, e dunque non è vero che viene svilito il ruolo del Parlamento, ma mi sembra evidente che il Parlamento abbia meno margini di manovra lì dove il popolo ha scelto direttamente, a suffragio universale diretto, un Presidente del Consiglio. Di cosa stanno parlando? Ma a livello locale, il sindaco da chi è eletto? È eletto direttamente dai cittadini. Se il sindaco si dimette, si scioglie la giunta, si scioglie il consiglio e si torna a votare. Idem il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione, che è eletto direttamente dai cittadini, se si dimette, si va a casa e si torna a votare. Perché questa paura per il Premier? Ve lo dico io. C'è paura da parte del centro-sinistra di questa riforma costituzionale, perché sono anni, sono decenni che la sinistra non vince le elezioni e sa perfettamente che con questa riforma non torna più al governo, perché è abituata ad andare al governo tramite manovre cosiddette giornalisticamente definite di palazzo, come ad esempio è accaduto nel 2019 quando il Partito Democratico, che aveva preso una sonora lezione elettorale alle elezioni del 4 marzo 2018, tornò al governo nel settembre del 2019 senza vincere le elezioni. Il DDL Meloni Casellati non introduce il premierato, ma introduce l'elezione a suffragio universale diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri in ottica di antiribaltone, cioè evitare che chi ha perso le elezioni vada al governo. Questo è.
Ma invece ok, no, non volevo interromperla, però non c'è il rischio che all'interno della maggioranza si facciano dei giochi apposta per far cambiare il premier scelto dal popolo?
No, perché la leva è in mano, per quello che è attualmente il contenuto del DDL Meloni Casellati, uscito in prima deliberazione dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, ancora deve andare all'Aula e poi deve passare sempre in prima deliberazione alla Camera, dove può essere sempre modificato in prima deliberazione. Per rispondere alla tua domanda, no, perché se vi fossero manovre poco chiare da parte dei partiti della maggioranza che sostengono il Presidente del Consiglio eletto, il Presidente del Consiglio eletto, se si dimette, ha 7 giorni di tempo per chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere e il Presidente della Repubblica vi deve provvedere. Per cui il pallino ce l'ha in mano il Presidente del Consiglio eletto, non le forze di maggioranza che potrebbero sostituire il Presidente del Consiglio eletto. Se invece, a seguito di una valutazione politica, dunque trascorsi quei 7 giorni che il Premier dimissionario ha per chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, trascorsi quei 7 giorni, allora lì vi può essere un nuovo Presidente del Consiglio facente parte della medesima maggioranza. Ma è una decisione politica, non è una trappola, è una valutazione politica che fa addirittura il Presidente del Consiglio eletto.
Ecco, quindi come dovrebbe cambiare la legge elettorale? Cioè, come dovrebbe anche essere regolato poi il premio di maggioranza?
Ecco, da questo punto di vista il DDL Meloni Casellati ha eliminato la percentuale del 55% ed è rimasto invece il premio di maggioranza su base nazionale per entrambe le Camere. Chiaramente la legge elettorale, la materia elettorale è demandata, ovviamente ci mancherebbe altro, al Parlamento, il quale ha diverse soluzioni, può adottare una legge elettorale proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza su base nazionale per entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste che ottenga quantomeno una soglia minima di voti, come aveva già stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 1 del 2014, oppure adottare un sistema maggioritario a collegi, con collegi uninominali. Secondo me la soluzione migliore è quella a turno unico, all'inglese, come già lo era il Mattarellum, la legge elettorale del 1993, scritta dall'attuale Presidente della Repubblica e da Pinuccio Tatarella. Quella legge elettorale prevedeva l'assegnazione dei tre quarti dei seggi, quindi del 75% dei seggi, col sistema dei collegi uninominali a turno unico, e un 25% col sistema proporzionale a listini bloccati con la soglia di sbarramento al 4%. Visto che il DDL Meloni Casellati prevede un premio di maggioranza, ma nel rispetto del principio di rappresentatività, potrebbe essere riesumato il Mattarellum del 93 e adattato chiaramente al nuovo numero di parlamentari.
Certo, e che tempi ci sono quando andremo a votare direttamente il Presidente del Consiglio, se passerà?
Beh, allora, il DDL Meloni Casellati in questo momento si trova in prima deliberazione. È stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, deve passare all'Aula del Senato, poi passerà alla Commissione Affari Costituzionali della Camera e all'Aula della Camera. Se in prima deliberazione il testo è approvato, dove può ancora essere modificato, il testo sarà approvato nel medesimo contenuto da entrambe le Camere a maggioranza dei presenti, c'è poi a distanza di almeno 3 mesi una seconda deliberazione da parte di entrambe le Camere, dove il DDL non potrà più essere modificato, ma deve essere approvato quantomeno dalla maggioranza dei componenti di entrambe le Camere. Se invece fosse approvato, ma è impossibile, dalla maggioranza dei 2/3, non c'è alcun accordo in questo senso, non si procede al referendum. Invece, se approvata a maggioranza dei componenti di entrambe le Camere e ne facessero richiesta entro i 3 mesi successivi 5 consigli regionali o 500.000 elettori o un quinto, se non ricordo male, dei componenti anche di una sola delle due Camere, si procede a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 senza quorum costitutivo.
Ok, va bene. Io davvero la ringrazio perché ha fatto chiarezza sulla questione.
Grazie a voi.
E niente, la saluto e a risentirci. Giuseppe
Grazie
Palma.
A voi.
Grazie mille, buon pomeriggio, buona serata. Giuseppe Palma, avvocato e saggista, scrittore del premierato. Abbiamo approfondito quindi la questione sul premierato in pericolo. Tra poco parliamo del caso Toti, rimanete mi raccomando con noi che adesso facciamo un po' di pausa e ascoltiamo Radio Gaga dei Queen. We'll be right back. E rieccoci qui, 17.08, sempre su Radio Yulm e in vetrina, e procediamo con le notizie di oggi. Il caso Toti sta tenendo occupato il nostro paese, moltissimi sono i giornali ad essersi espressi a riguardo. Continuiamo a vedere come stanno procedendo le varie inchieste, le varie indagini e anche le voci e i pareri della Premier e dell'opposizione. Leggiamo su La Repubblica. Toti a un passo dall'addio, cresce la pressione sul governatore, ipotesi di dimissioni dopo l'interrogatorio. E l'accusa potrebbe aggravarsi, concussione. Poi vediamo anche l'intervista a Schlein, non può restare un minuto di più al suo posto. L'allarme dell'ANAC, i costi della diga possono esplodere. Sempre sulla Repubblica leggiamo l'inchiesta. Era lui a pressare per avere soldi, ora su Toti l'ombra della concussione. Giovanni Toti quindi è accusato di due reati. Il primo, corruzione, per aver ricevuto da Spinelli tangenti per 74.000 euro in cambio di aiuti per sbloccare permessi e concessioni in porto. E secondo, i voti di scambio per aver preso accordi con persone vicine al clan Cammarata di Riesi per ottenere i voti. Leggiamo poi sul Messaggero la posizione di Meloni, sprint sulle toghe, subito carriere separate. Toti lo ascolteremo. Il premier cauto sul presidente Ligure e afferma ha governato bene, aspettiamo le sue parole. Molto interessante riguardo appunto le parole e la posizione di Meloni è l'intervista degli Schlein sul caso Toti a cura di Giovanna Vitale sul Corriere. Schlein parla di quanto sia necessario dimettere Giovanni Toti immediatamente, ma perché lo dice? Comunque è bene precisare, lo fa anche gli Schlein, che le indagini sono ancora in corso e non si può dire colpevole con certezza, ma nell'intervista emerge la preoccupazione riguardo alla Liguria che non può rimanere appesa nell'incertezza, perché questo lede i cittadini, gli investimenti, le decisioni su sanità e appalti e tutto il resto. Soprattutto le pesanti accuse rendono impossibile aspettare l'esito del processo, perché è ovvio che si tratta di tempi molto lunghi. In seguito Schlein commenta l'atteggiamento e la posizione di Meloni, che ieri appunto ha detto «per rispetto di un uomo che ha ben governato, aspettiamo la sua versione dei fatti». A Schlein questo non è piaciuto e critica prima il silenzio che ha definito assordante della Meloni, seguito poi dalla sua volontà di pazienza. Pazienza che per Schlein è solo convenienza, dato che, come ricorda lei per un'inchiesta al presidente Emiliano, la maggioranza aveva occupato tutti i TG con una foga giustizialista mai vista prima. Concludiamo quindi tutta la notizia con l'appello molto chiaro di Elly Schlein: non resti un minuto di più, tutta la politica alzi la guardia. Questo è quello che sta succedendo comunque in Italia sul caso Toti. Sicuramente nei prossimi giorni vedremo come si evolverà il tutto, perché le indagini stanno andando avanti e le ipotesi sono molte. Abbiamo quindi parlato di quello che sta succedendo in Italia in questi giorni, ora possiamo anche spostarci all'estero. E leggiamo sulla Repubblica: passa la legge russa contro media ONG, la Georgia si rivolta. Il Parlamento approva le nuove regole sul modello di Mosca, scontri tra manifestanti e polizia, la Presidente non lo firmo. Gli USA bloccano i fondi, svolta nei rapporti. L'articolo è di Luna De Bartolo. Parliamo di questa legge russa, chiamata così perché somiglia molto alla normativa che il Cremlino ha usato per mettere a tacere qualsiasi voce dissonante. E la legge russa contro media ONG obbliga i gruppi non governativi e i media a registrarsi come organizzazioni che servono gli interessi di una potenza straniera se più del 20% dei loro finanziamenti proviene dall'estero. Con 84 voti favorevoli e 30 contrari, i parlamentari hanno dato il via libera alla legge e la Presidente della Repubblica, Salomé Zurabishvili, contraria alla legge, ha annunciato che porrà il veto. Sono ore di tensione quelle in Georgia, sono moltissimi manifestanti di fronte al Parlamento che hanno ricevuto la notizia dell'approvazione della legge e Washington ha criticato aspramente la legge e ha annunciato sanzioni nei confronti dei responsabili della sua adozione. Perché ricordiamo, gli Stati Uniti sono tra i paesi finanziatori di molti media ONG in questione. Fatto sta che la legge arriverà sul tavolo della Presidente, che ha annunciato che non la firmerà, ma il governo ha i numeri in Parlamento per aggirare il veto. Le proteste promettono comunque di intensificarsi, quindi vediamo tanta tensione nelle prossime giornate per la Georgia. Sempre Radio Yulm, rimanete con noi.
Radio Yulm.
Your way to play. Giunge al termine un'altra puntata di In Vetrina. Vi ringrazio per essere stati con noi, aver seguito la diretta. Io vi ricordo che In Vetrina va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.45 alle 17.15. Io sono Martina, ringrazio Gemma per essere stata qui con me in regia. Vi saluto, a presto, ciao.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.